Come concludere quel punto sulla immagine della vita e i tracci che rimanete in me, no? Volevo come portare come una conclusione. Prima con una specie di così, aggiunta di considerazione a proposito dell'Eucarestia, perché è con l'Eucarestia che noi siamo come incorporati, no? In Gesù. E poi con il commento di quel brano del capitolo 15, no, di Giovanni, della vita dei tracci, con le conseguenze che Gesù stesso tira, basta leggere qualche versetto più avanti di questo, no? Allora, mi ha sempre molto colpito la testimonianza di una giovane, non tanto, ma di una volontaria, Annalena Tonelli. Io ogni tanto la cito, non so se voi conoscete, è una di Rimini, no? Che è andata poi a lavorare, prima ha lavorato in Kenya, poi in Somalia, e lei viveva in un territorio praticamente completamente musulmano. Però con dei gruppi che si battagliavano a vicenda, no? Che poi alla fine lei è stata poi uccisa, no? E ha una bellissima testimonianza a proposito dell'Eucarestia, che mi piace ricordare perché aiuta a far comprendere meglio quel rimanete in me, inteso come intendevo, no? Io voglio che voi siate dove sono io, cioè io sono in quel movimento di rivelazione dell'amore del Padre per voi, no? Allora lei diceva, no? E commentava un po' così: questo è il mio corpo fatto pane, perché, e sarebbe come Gesù che parla, riferito a noi, questo è il mio corpo fatto pane, perché tu lo mangi. Perché anche tu ti faccia pane sulla mensa degli uomini, per ti lasci mangiare. Perché se tu non ti fai pane, non mangi un pane che ti salva, ma mangi la tua condanna. Allora, se dovessi, come ho già fatto altre volte, quindi alcune di voi ce l'hanno sicuramente negli orecchi, no? Fare la domanda, per chi non mi ha mai sentito, fare la domanda: qual è il significato della risposta del fedele Amen quando nella celebrazione eucaristica, al momento della comunione, il sacerdote, no? Tiene leggermente sollevato, no? Il pane consacrato e dice corpo di Cristo, il fedele risponde Amen. Vuoi dire tu sorella cosa vuol dire? Amen.
Beh, accetto.
Accetto cosa?
Beh, sarebbe un atto di fede, sì.
Allora, traduco io, così tutti. Allora, quello non è un semplice pane, quello è davvero il corpo di Cristo. Amen. Vuol dire questo?
È vero, sì.
È vero che è il corpo di
Cristo? Sì, sì.
È vero?
Sì,
è vero. Allora, cioè, come sempre, noi riferiamo la cosa come fosse un dato di verità, un contenuto, no? Invece, nella spiegazione antica, se voi leggete per esempio la spiegazione di Sant'Agostino, da tutta un'altra. Allora, quell'amen cosa vuol dire? Vuol dire sì. Riconosco di far parte di quel corpo e assumendolo mi impegno a vivere della legge di quel corpo, che è la legge dell'amore. Non è perché come dato di fede tu sei lì, è già scontato che quello non è un pezzo di pane, ma la richiesta quando tu vai e prendi, nel senso che assumi, è sì, faccio parte di quel corpo.
È un'adesione.
È riconoscere quello che avviene appena lo mangi. Allora, non siamo noi a mangiare, fisicamente sì, siamo noi, ma realmente è lui che mangia noi, è lui che ci assume nel suo corpo e noi poi ci muoviamo da membro del suo corpo. Quel amen è legato al valore del rimanete in me, nella rivelazione, no, dell'amore del Padre per tutti, e la carità non fa che far vivere questo in qualsiasi circostanza. Forse noi abbiamo molto dimenticato, e penso che forse vale la pena di ricordare, no, che quando noi celebriamo l'Eucarestia, come anche gli altri sacramenti, no, ma direi in particolare l'Eucarestia, noi abbiamo pressoché dimenticato quello che i teologi chiamano la dimensione escatologica. In termini più semplici sarebbe da dire, in gioco, che cos'è quando io celebro un sacramento, e in particolare l'Eucarestia? Se non ci fosse questa dimensione, diciamo, escatologica, noi praticamente intendiamo così: noi veniamo in chiesa, siamo ad ascoltare delle cose buone, e ci troviamo insieme, io imparo, poi quando esco mi impegno a essere testimone delle cose che ho imparato. Questo è al di fuori della dinamica sacramentale, cioè non... Invece è quando io vado in chiesa a pregare, è come se io partecipo del regno di Dio che Gesù mostra. Proprio la stessa celebrazione è far entrare in questo regno. Allora, quando io esco dalla chiesa, esco con la percezione che quel regno si può vivere. E allora ogni evento, ogni persona che incontro, ogni situazione che vivo, sarà vissuta nella logica, nella luce, nell'acquisizione di quel regno. Per esempio, vi siete mai chiesti perché la liturgia eucaristica comincia sempre con la richiesta del perdono?
Siamo peccatori.
Sì, ma perché?
Dimentichiamo di essere.
Cioè, a cosa è finalizzato la richiesta del perdono?
Aspettiamo tutti uguali. Ci sentiamo tutti uguali chiedendo perdono.
Beh, quello potrebbe essere un effetto significativo, no? Nel senso che quando noi entriamo in chiesa, tutte le specificazioni umane, bello, brutto, ricco, povero, bianco, nero, buono, cattivo, non ci sono più. Non è vero per noi, ma così dovrebbe essere, no? Allora, il chiedere perdono è la coscienza più solidale che noi possiamo avere rispetto a Dio. Perché quello che davvero ci accomuna come creature è di essere peccatori. Però non, questo qui è, direi, è come l'effetto. Perdonate se insisto, ma è perché non viene mai spiegato queste cose. Allora, io sono il sacerdote della parco, diciamo, no? Della comunità. Allora, avete mai visto voi che un sacerdote già con i paramenti accoglie le persone che vengono in chiesa per la messa? Allora, quando si fa, si è dimenticato totalmente la dimensione escatologica, cioè si dà solo valore al fatto di trovarsi insieme, che è una bella cosa, ma i cuori non interessa niente. Perché anche il sacerdote, come i fedeli, anche lui è un chiamato a quella convocazione sacra, un chiamato. Il sacerdote esce quando gli altri sono già in chiesa. Non è lui ad accogliere i fedeli, lui insieme ai fedeli è convocato. Sono piccole cose, ma sono significative. Il chiedere perdono non è un atto rituale, vabbè. La liturgia comporta questo e quindi chiedo perdono. Non è un atto rituale, ha una doppia valenza. Uno è, noi possiamo ascoltare la parola di Dio nel suo segreto di rivelazione che ha, se il nostro cuore è come irrigidito, come... come dire, occupato, no? Dalle sue voglie, dalle sue, che poi noi diciamo peccati, ma voi specificate cosa comporta il peccato. Quello che il peccato comporta è tutta una serie di irrigidimenti, di chiusure, di impedimenti. A che cosa? A che l'amore di Dio possa davvero svelarsi. Allora, il chiedere perdono è legato al fatto che riconosciamo che siamo stati convocati, quindi dall'amore di Dio, per celebrare il suo dono, che è il dono del Figlio. Ecco perché si chiede perdono. Allora, direttamente è collegata al fatto perché l'ascolto della parola non vada solo alla testa, ma riguardi tutta la nostra persona. E poi perché tutta la nostra vita resti toccata da quella rivelazione che si esprimerà in maniera, diciamo, proprio come fisicamente, non saprei come spiegare, in modo come diretto, proprio con la comunione eucaristica. Però lì capite che non è che noi abbiamo chiesto perdono, quindi diventiamo degni di. Non so se voi avete notato la preghiera che precede l'agnello di Dio, no? Quello che il sacerdote, non quello che dice sottovoce, quello che dice dopo il Padre Nostro, diciamo, no? La preghiera dice: non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Allora, quando noi domandiamo perdono, riconosciamo che siamo lì per il dono di Dio che ci ha portato e non c'è nessun nostro merito. E proprio quando noi ci avviciniamo alla comunione eucaristica, è il momento ancora che noi affermiamo, proprio come preghiera: Signore, non guardare i nostri peccati, perché sono noi, non potremmo star qua. Allora, guarda alla fede della tua Chiesa. Allora, lì è l'idea che quando noi andiamo alla comunione e possiamo accedere al corpo del Signore, allora pensate che con noi ci sono tutti i santi, cioè gli apostoli, cioè tutti coloro che hanno fatto esperienza del Signore e sono quelli che accompagnano noi a questo. Perché se ognuno deve guardare per sé, vabbè, non so se... Ci sono anche parecchi aspetti, per esempio, quando si dà la pace, perdonate se insisto, ma secondo me ha valore rispetto a quello rimanete in me, no? Allora, quando si dà la pace, alla fine, no? Spesso, no? È una specie di correre di qua e di là per dare la pace a tutti, no? Allora, questo dare la pace, quando si fa in quel modo, praticamente si dice che è una cosa bella stare insieme. Non è il sacramento. La pace invece fa parte del sacramento. La pace è un dono. Non è che se io la do a te o più la pace. E difatti adesso mi pare che c'è anche l'invito, cioè il sacerdote non vada di qua e di là, no? Dove ci sono i bambini, allora si dà i bambini, poi i bambini hanno dappertutto. Ma è solo come una cosa sentimentale e noi abbiamo perso il valore, la pace che noi diamo è in rapporto ad averla ottenuta dal Signore Gesù. E non è necessario che ognuno lo dia a tutti, perché si tratta sempre della stessa pace per tutti. Non è che io devo far sapere che sono in pace con gli altri. È una trasmissione.
Io dico sempre la pace di Cristo, non so se
no, è meglio tenere l'espressione liturgica. È il senso che è la pace di Cristo, ma è meglio non...
Pace bene, io
dico la pace. No, pace bene pace... è un modo francescano. Pace bene è il modo francescano. Invece la frase liturgica è la pace sia con te, però detta nella fede è la pace che abbiamo accolto dal Signore Gesù e alla fine andate in pace, non vuol dire oh, adesso siamo belli quieti, andate pure. Invece andate in pace, è quella pace che avete gustato perché siete perdonati, siete diventati solidali, avete accolto il dono di Dio, allora quella pace lì è quella che voi in qualche modo, no, dovete far splendere nella vita, perché se non splendete nella vita avete fatto una messa in scena, è una specie di paraliturgia.
No, dicevo, mi chiedevo rispetto a questo, allora quel passo della Bibbia che dice se presenti la tua offerta all'altare ti ricordi che hai qualcosa contro il tuo fratello,
qual è il significato?
No, il significato, cioè va letto in questo contesto oppure come?
No, allora quel contesto lì ha un significato più mistico, che sarebbe di questo tipo. Quando Gesù fa questo esempio, sta descrivendo qual è l'atteggiamento che è gradito davanti a Dio. Allora, anche qui noi non, è come se scivoliamo sopra le cose. I padri antichi hanno una spiegazione di questo passo che è veramente potente e si domandano: ti è forse chiesto di andare a sottometterti ai tuoi fratelli? Noi devotamente diremmo sì, i padri dicono no. Quello che ti è chiesto è lì dove c'è l'atteggiamento profondo di quello, ti è chiesto, tu sei invitato a guardare con occhi così belli, così desiderosi l'umiltà di Dio, che tu per avere questo corri dal tuo fratello. Cioè in gioco è ciò che affascina della rivelazione di Dio, e tu sai che siccome Dio per mostrarsi è sceso, si è come umiliato, no? Allora l'invito non è quello di andare a umiliarsi, è quello di guardare all'umiltà di Dio con trasporto, con fascino. E poi aggiungono: un cuore che non è affascinato da una cosa bella non potrà praticarla. Il dovere di praticare una cosa buona non convince mai il cuore rispetto all'effettiva pratica. Tu la puoi fare, ma è sempre, fa parte di quelle opere che tu fai per avere un merito, non quella opera che fai per godere una rivelazione. Il nostro cuore è fatto per godere, ma noi, se lavoriamo in questa ottica, no? Quindi è come dire, se non si apre la visione, e aprirsi la visione non vuol dire ancora disporre dell'umiltà, perché tu l'umiltà praticamente la guadagni, ma manco fai, ma la visione devi averla. Allora in questo senso, quindi ciò che è gradito davanti a Dio è che se c'è il suo dono, noi non contiamo nulla, ma nessuno di noi accetta facilmente di non contare niente, ma tu resti, diciamo, come inserito, inglobato, catturato dalla rivelazione di Dio se davvero tu non esibisci nulla, se tu non metti avanti nulla, perché è Dio che dona. Questo è. Allora, la pace della fine della liturgia, no? È quello del voglio che dove sono io siate anche voi. Tanto che ho indicato anche questa cosa che potrebbe essere una cosa utile, no? Cioè io l'avevo pensata in applicazione alla intelligenza delle scritture, ma si applica anche in questo modo. Allora, noi perché leggiamo le scritture? Allora, si può comprendere il mistero di Gesù senza le scritture?
No.
Allora, noi leggiamo le scritture per cogliere il mistero di Gesù. Il mistero di Gesù non è collegato al fatto che è stato mandato dal Padre per rivelare l'amore suo per... Allora, il mistero di Gesù è collegato all'amore di Dio per noi. Cioè il segreto da cogliere è esattamente questo. Quando si coglie questo segreto, noi è come se peschiamo l'energia del nostro vivere in questo segreto e non in altro. Per farvi l'esempio, ricordate l'invito di Gesù quando manda a predicare i discepoli a due a due. Allora, a due, una delle spiegazioni che si possono dare è: ogni annuncio evangelico è un annuncio di pace, shalom, ma il shalom del Messia è quella pienezza che viene da quella sovrabbondanza, quel senso di sovrabbondanza che viene dal Messia. A due perché se questo annuncio in qualche modo non splende dalla vita, sarebbero solo parole. Allora, se almeno in due sono d'accordo, gli altri che ascoltano possono, beh, un effetto questo annuncio l'ha avuto e viene mandato a due. Ma c'è ancora un particolare, nel senso che Gesù è come se dice, non so, non prendete
borsa,
sì, non prendete la borsa, no? Cioè, e soprattutto quando dice, quando arrivate in una casa, voi date la pace. È sempre questa pace messianica, no? Date questa pace. E poi aggiunge, se ci sono figli della pace, cioè persone che sono disposte ad accogliere questo, la pace regna su di loro, cioè anche loro vengono conquistati da questo annuncio di pace. E poi aggiunge però, se non ci sono figli della pace, la pace torna a voi. Fate un esempio, facciamo noi due. Allora, io, come dire, voglio stare con te, cioè cerco di conquistarti, mi faccio in quattro, no? Poi tu, a un certo punto, stufa, mi mandi a quel paese, ma senza un motivo, mi mandi a quel paese. Se io penso, ma come? Con tutto quello che ti ho fatto, no? E quando tu mi mandi a quel paese, io perdo la pace, vuol dire che la pace che io cercavo di dare a te non era questa pace. Allora, la pace che tu annunci non si deve perdere. Se l'altro non l'accoglie, deve tornare a te, cioè tu non la devi perdere. Questo qui è il segnale che la pace è quella accolta dal Signore e che tu porti. Ma se quando tu ti muovi verso l'altro, no? E poi l'altro non ti accetta e tu ti arrabbi, allora non è più questa pace. Ecco, è quello della guardate che è la al fondo, no? È la testimonianza del martirio, è la stessa cosa. Io qui avevo detto, quando ci rivolgiamo ai fratelli, come facciamo a sapere se disponiamo della pace del Signore? Quando, offrendola al fratello, e lui non solo la rifiuta, ma ci contrasta e ci manda al diavolo, se noi non perdiamo la pace, se la pace rifiutata torna su di noi, allora quella pace parla del dono di Gesù al nostro cuore. Pensate a tutti i nostri pensieri, no? Nei confronti dei fratelli. Noi abbiamo pi sentimenti, pi desideri, ma non la realtà del dono di Dio. Perché se fosse questo, qualsiasi cosa i fratelli, cioè in qualsiasi modo i fratelli reagiscono davanti al nostro agire, noi la pace non la perdiamo. Tra l'altro, il non perdere la pace vuol dire che tu la custodisci ancora per lui, che sarebbe il discorso del martire, no? Viene, diciamo, gli viene usato violenza, lui non solo non si arrabbia, ma si fa intercessore per colui che l'ammazza. E farsi intercessore è come dire, se tu non ti fai prendere dall'ira, vuol dire che quello che godi, quello che vivi, vale per te e anche per l'umanità dell'altro, a suo tempo darà il frutto. Questo sarebbe, però sono arrivato qua solo per dire, no, che quella dimensione escatologica, no? Cioè, siccome non c'è nulla che non possa non aprirsi al regno di Dio, questa è l'indicazione più precisa per dire il regno di Dio si può toccare. Ma si può toccare sempre, comunque. Non bisogna aspettare che noi siamo tutti a posto, noi siamo tutti belli, che noi abbiamo tutto perfetto. Perché spesso sono proprio i nostri peccati o i peccati dei fratelli a permetterci di toccare il regno di Dio. Perché ci rivela questa realtà. E in questo senso mi piace ricordare, ma è un po' da sempre, ma soprattutto ultimamente, no? Il mistero dell'ascensione. Ci sono molti particolari che noi non cogliamo, no? La prima cosa, allora, Gesù quando aveva rivelato ai suoi apostoli, no, che lui sarebbe stato sottratto a loro, alludeva alla sua morte, no? E anche se poi dicevano poi dopo ritornerò, gli apostoli restano tristi. Quando il momento, perché l'ascensione è il momento in cui cioè i discepoli hanno riguadagnato la gioia del loro maestro, no? Che era morto, è risorto, comparso con loro, no? E poi scompare dalla loro vista. Dal punto di vista psicologico, noi dovremmo registrare che gli apostoli non solo sarebbero stati tristi come prima, ma sapendo che mai più l'avrebbero rivisto, sarebbero stati profondamente tristi. Il Vangelo invece annota e non tiene di gioia. Perché? No, ma non senza rispondere. È il perché, come dire, l'evento, no, va colto in quella dinamica, diciamo, che noi diremmo di contemplazione. Cioè gli occhi vedono Gesù che scompare, ma il cuore sente altro. Il cuore sente che quello che scompare ormai abita in te. E quel abita in te fa sì che il tuo cuore sia pieno di gioia. Quando la liturgia deve celebrare questo evento, si serve di alcuni salmi, ma in particolare mi pare che sia il salmo, cioè la liturgia nostra usa il salmo 46, perché parla di uno che già scende, no? Che è diretto. Ma se voi prendete il salmo 23, allora ve lo leggo, in genere nel commento alle scritture, no? Quando c'è il brano dell'ascensione, i padri antichi usano commentare il salmo 23. E il salmo 23, allora vediamo un po'. Adesso non so più se il 23, 24, no, aspetta. Allora il 23 dovrebbe essere 24 forse. Sì, nel testo ebraico sarebbe il 24. È il salmo che dice: del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Poi incomincia a delineare chi potrà salire il monte del Signore, chi potrà stare nel suo luogo santo, chi ha mani innocenti e cuore puro, e fa l'elenco, no, di chi può salire, chi non si rivolge agli idoli, chi non giura con inganno. Poi il Salmo presenta il momento di questa ascensione e proclama: Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il re della gloria. Chi è questo re della gloria? Quindi vuol dire che quella descrizione che era stata fatta prima non riguardava noi, ma riguarda Gesù nella sua umanità. Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il re della gloria. Chi è mai questo re della gloria? Il Signore degli eserciti è il re della gloria. Cioè è la drammatizzazione, in chiave di preghiera, ma anche in chiave poetica, così è stato interpretato, dell'evento dell'ascensione. Ma questo chi è il re della gloria? I padri, drammatizzando, è come se lo mettono in bocca a certe persone. Allora, è una schiera degli angeli che dice all'altra chi è. Gli angeli che erano preposti alle porte del paradiso, come mai questo qui può entrare? Allora, gli altri che accompagnano dice è questo e questo. E ci sono almeno io ho trovato, no, due espressioni di, una è di Gregorio di Nazianzo e una di Sant'Ambrogio, che sono bellissime. Allora, quello di Gregorio di Nazianzo dice: gli angeli si chiedono, quindi è una specie di colloquio, no? Gli angeli si chiedono, egli non appartiene alla carne e al sangue, come mai le sue vesti sono rosse, simili a quelle di uno che pigia un tino traboccante? Ricordate una delle immagini, no? Dell'Apocalisse, alle vesti sporche, non diciamo rosse ma sporche, sporche del mostro. Allora tu mostrerai loro la veste del suo corpo, abbellita dagli ornamenti della passione e della divinità, che non ha mai brillato di tanto amore, di tanta bellezza. E quindi alzatevi, porte, può entrare. Allora, l'osservazione non è legata alla divinità in se stessa, ma alla divinità che ha assunto l'umanità. Quello che fa da problema per l'angelo: come mai un corpo può entrare qua? Come mai un corpo conciato così può entrare qua? Capite la forza? E poi c'è una bellissima espressione di Sant'Ambrogio. A volte Ambrogio ha delle... Avete mai letto il commento al Vangelo di Luca di Sant'Ambrogio? Lo prenderai, eh? Lo prenderai. Allora, Ambrogio dice: angeli e arcangeli lo precedevano. E lui sottolinea che come lui ascende? Ammirando il bottino fatto sulla morte. Perché Gesù che ascende ha liberato Adamo ed Eva, no? Nelle icone anche della risurrezione, no? È lui che scende agli inferi e prende Adamo ed Eva. A sottolineare che l'umanità ormai è assisa nella gloria di Dio. Sapevano che niente di corporeo può accedere a Dio, e tuttavia vedevano il trofeo della croce sulla sua spalla. Era come se le porte del cielo, che l'avevano visto uscire, perché Gesù viene dalla gloria del Padre, no? Non fossero più abbastanza grandi per riaccoglierlo. Non erano mai stati a misura della sua grandezza, ma per il suo ingresso di vincitore occorreva una via più trionfale. E poi aggiunge, questi padri hanno davvero, non aveva perso nulla ad annientarsi. Avete colto il valore? Davvero non aveva perso nulla ad annientarsi. Se una volta annientato, ritorno come vincitore. E quel vincitore vuol dire che riporta l'umanità nella sua, diciamo, nel suo splendore di gloria supremo. Quello che Dante, perdonate se ritorno nell'ultimo canto del Paradiso, guarda la Trinità e vede l'effigie dell'umanità. Di per sé no, il senso dell'evento mistero dell'ascensione sta tutto qui, è riportare l'umanità nella gloria di Dio. Guardate che forse noi non ci rendiamo conto, ma questo solo il cristianesimo lo può dire. Nessuna religione può affermare questo. E se lo può dire, non è perché c'è stato qualcuno che è stato così intelligente da scoprirlo, da inventarlo. È soltanto per il Figlio, la novità di Gesù. È Lui che è nuovo, nuovo nel senso che è il sovrabbondante rispetto a ogni cosa. E quello che viene da Lui è sempre nuovo. Ma solo Lui può portare questo. Ecco perché anche la dimensione poi, non so, dell'esperienza religiosa, no? Non è una pratica religiosa, è la fede in Lui. Se no il cristianesimo diventa una specie di etica civile, che è una stupidaggine. È la nostra storia che è assunta in Dio. Vedete che questo è il modo più singolare di definire la dignità degli uomini. Perché se questo avviene per l'umanità, ognuno, non importa a che titolo, in che forma, da qualsiasi punto venga. Vi ricordate anche l'altro salmo, no? Dunque adesso non mi ricordo qual è, ma è quello che dice quando ci si presentano nel regno. Da qualsiasi parte si provenga, si appartiene al regno. Porca miseria, il salmo è?
Da qualsiasi popolo?
Sì, sì, tu te lo ricordi che salmo è che lo cerchiamo? Aspetta, vediamo un po'. Dimmi un'espressione caratteristica, così lo cerco, mi dà subito. C'è la parola idum, vediamo un po'. Dei salmi, se lo trovo, no? Ecco, andiamo un po'.
Come dice, affluiranno a lui tutti i popoli della terra.
Come?
Affluiranno a lui tutti i popoli della terra.
Ma è un salmo che, allora, vediamo un po', salmo 60, non mi ricordo se è questo, ma non credo. Mi è sparito.
Quello che dice tutti là sono nati?
Sì.
Che lo era in Etiopia?
Tutti
là sono nati.
Allora, proviamo a cercare tutti là sono nati. Andiamo. E non mi ricordo.
Di te si dicono cose stupende.
Sì, quella lì.
Ricorderò.
Non lo trovo. Allora aspetta, di te si dicono, vediamo un po'. Di te. Sì.
Di. 60.
Sì. 87. Ecco, allora. È Italia. E come mai?
C'è la canzone,
Accidente. 87 comunque. Allora, di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Iscriverò Rab e Babilonia, in Egitto e Babilonia, fra quelli che mi riconoscono, Ecco, Filistea, Tiro ed Etiopia, là costui è nato. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro in essa sono nati, e lui l'Altissimo la mantiene salda. Il Signore registrerà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Ogni uomo, a qualsiasi popolo appartenga, di qualsiasi cultura sia, è compreso nel respiro di questo salmo. Ma è possibile perché quella umanità che è riconosciuta essere nata là deriva dal Figlio di Dio che si fa uomo. Senza questo fondamento sarebbe solo un anelito questo del salmo. Con il Figlio di Dio fatto uomo è una realtà, tanto che è capace di fornire la prospettiva, di fornire anche la giustificazione fondata del rapportarsi l'uno verso l'altro. Il che significa che la relazione tra di noi non è mai, diciamo, ben fondata solo se dico: se sei buona vengo con te, se no, no. Se sei bella, vengo. Se sei brutta, no. Se sei sana, sì. Se sei malata, no. Mettete tutte le specificazioni, tutte cadono. Quando si celebra la liturgia, tutto cade. Quando si prega, pur in una caverna da soli, questo viene attivato, perché tu preghi nella tua umanità. Come umanità tocca quella di tutti. E per me questa espressione di Ambrogio, no? Mamma mia, passa il tempo, eh? Vabbè, tanto dove arriviamo arriviamo, non importa. Questo, no? Davvero non aveva perso nulla ad annientarsi. Se noi tenessimo conto di questo, non saremmo così resti a, come dire, ad accettare, non so, un'offesa, una, non so, un'ingiustizia. Non sempre lì pronto con i cannoni puntati a difendersi, non dico ad attaccare, vabbè, ma a difendersi sempre, no? E perché non abbiamo mai visto questo, non abbiamo mai sentito questo. E come nell'espressione che citavi prima, no? Non abbiamo mai goduto della visione dell'umiltà di Dio per poterci sottomettere ai fratelli. Perché se tu godi di questo, corri davvero. Pensate per esempio a un San Paolo, no? Che ne aveva da dire a tutti. Non si faceva mettere i piedi sulla testa da nessuno. Ma lui dice: state sottomessi a tutti. E così ha fatto. Cioè il suo dedicarsi al Vangelo era in funzione del fatto che tutti potessero accedere al Vangelo. Quindi non interpretatelo in senso, non so, psicologico o addirittura sentimentale. No, io devo sempre chiudere la testa, non devo. Ma che non vedete San Paolo come cioè, quando, ma nello stesso tempo, a livello dei suoi sentimenti, quindi nel suo agire, sempre sottomesso a tutti. Perché? Perché l'unica cosa che lui godeva era quella cosa che riguardava tutti. Perché se io annuncio il Vangelo, quando lo annuncio a te, io non è che faccio un'opera buona io, rendo una cosa che ti è dovuta, perché il Vangelo è già tuo. Noi questo non ce l'abbiamo mai in testa. Cioè noi immaginiamo che se uno è cattivo, io cerco di fargli del bene, sono io. Invece quello che io annuncio è già dovuto a lui, perché il Signore è già morto per lui. Ecco, questa sensibilità, diciamo, no? Noi dobbiamo imparare a coltivarla, e corrisponde al rimanete in me. Io voglio che voi siate dove sono io. Questo sarebbe la... E poi continuiamo.